Allora, se facciamo un po' di silenzio, riprendiamo. Vedremo ora alcuni aspetti delle chiese dell'Apocalisse, a cominciare dalla comunità di Efeso, una comunità che la si può definire come la chiesa dell'ortodossia. Perché questo? Perché quello che appare, leggendo la lettera, è che è una comunità che si impegna molto nel mantenere integra la dottrina degli apostoli, l'ortodossia. Ed è qualcosa di encomiabile, una cosa che è giusto che sia così. Abbiamo spiegato come ad Efeso c'erano tanti gruppi, scuole filosofiche, tante dottrine, tante correnti che giravano in quell'ambito. Per cui era facile che all'interno della comunità entrassero altri tipi di proposte che non erano quelle del Vangelo, che non facevano proprio riferimento giusto al Vangelo. E la comunità di Efeso ha dovuto smascherare, si è data da fare per smascherare questi falsi apostoli, questi falsi predicatori, quelli che andavano in comunità presentandosi come anche loro discepoli del Cristo, ma poi immettevano in giro altre dottrine che non erano quelle proprio della buona notizia del Vangelo. È un problema che, ripeto, anche ora oggi lo si può toccare con mano. E qual era? Che tipo di dottrine giravano nelle comunità che rischiavano di far perdere al messaggio evangelico la sua originalità e la sua forza? Sono gruppi che appartenevano a una corrente, possiamo usare il termine, che tra l'altro lo troviamo nella nostra lingua. C'era questa, la corrente gnostica, una parola un po' difficile, ma gnosi in greco vuol dire conoscenza, conoscere. Oggi noi usiamo il termine agnostico o agnostica per dire una persona che ritiene che non sia possibile conoscere nulla nei confronti di Dio. Dice: no, io non sono ateo, sono agnostico, ritengo che nei confronti della divinità noi non sapremo mai niente, non possiamo conoscere nulla. Ecco, c'era la corrente opposta che diceva: noi abbiamo una conoscenza particolare della divinità. E era una conoscenza che ovviamente non si nutriva della buona notizia del Vangelo, della parola di Gesù, ma era una conoscenza che apparteneva più a una corrente più filosofica o culturale del tempo. Perché questi gnostici come presentavano la conoscenza di Dio? Dicevano loro: tutto è diviso in due realtà, una positiva e una negativa. C'è la luce, lo spirito, Dio, che è qualcosa di buono, c'è la tenebra, la materia, il mondo, che è tutto cattivo. Avevano quell'immagine così divisa della realtà. Per cui loro ci tenevano molto a considerarsi come persone spirituali, persone che stavano nella luce, che avevano ricevuto delle illuminazioni particolari da parte di Dio. Quindi nutrivano o fomentavano questa specie di separatismo, di creare gruppi nei gruppi, di essere un po' gli eletti, quelli che avevano delle conoscenze particolari. Ma il problema dei gnostici è che in fondo, facendo la differenza tra lo spirito che è buono e la carne che è cattiva, loro negavano la cosa che è principale nella nostra fede, l'incarnazione di Dio. Pensare che Dio si fosse incarnato, questo era inaccettabile, perché era come dire che la luce si è dovuto insozzare nella materia, o lo spirito nella materia che è cattiva, nel corpo che è qualcosa di negativo. Allora questo non poteva essere accettato, una dottrina del genere, una dottrina che dall'altro è molto attuale, perché continua purtroppo a diffondersi, no? Quando la comunità si chiude nelle loro, possiamo dire, idee separatiste, siamo soltanto noi ad avere delle illuminazioni particolari, e quando si rifiuta l'umanità, la nostra carne. Questo è tipico di quelle correnti eretiche, lo gnosticismo. Perché cosa facevano poi questi uomini con queste persone, insomma, con la loro realtà umana? O la mortificavano, siccome il corpo non vale niente, il corpo è cattivo, allora si mortificava con un'ascesi terribile, oppure si lasciava andare a un abuso totale. Puoi fare con il tuo corpo quello che ti pare, intanto il corpo non può intaccare mai lo spirito. Quindi c'era una separazione come due realtà opposte. Questo era contrario alla buona notizia del Vangelo. Noi possiamo credere un Dio che si è fatto presente nella carne. Quindi la carne, nella sua debolezza, è l'unica possibilità che Dio ha avuto per farsi conoscere in mezzo a noi. Quindi è qualcosa di positivo, anche se ha i suoi limiti. Allora, i gnostici sono stati subito bloccati dalla comunità di Efeso, smascherandoli come falsi, come persone che creavano un certo tipo di smarrimento, ma forte, perché negare l'umanità di Gesù o negare l'incarnazione di Dio, questo era contrario alla stessa novità del messaggio evangelico. E poi vedete, quando si rifiuta questa incarnazione, o non si dà, perché oggi il problema non è che uno rifiuti l'incarnazione o dica no, io non credo che Dio sia fatto uomo, è che non se ne parla di questo, perché per noi Gesù è il figlio di Dio, l'Altissimo, l'Onnipotente, e usiamo tutti i titoli divini, però della sua umanità ne parliamo poco. Per cui il problema dello gnosticismo si può anche presentare in tanti aspetti. Allora, perché quando io non tengo presente l'umanità del Cristo, allora io posso rifiutare l'umanità degli altri. Se io questa verità, che fa parte della nostra fede, il Dio incarnato, la vivo in pienezza, la vivo come punto fondamentale della mia vita, io, alla luce di questa verità, non posso maltrattare nessuno, non posso fare del male a nessuno o abusare su nessuno. Perché l'umanità dell'altro per me è qualcosa di sacro, perché è proprio in questa umanità, in questa carne, dove si manifesta il divino. Allora, il problema della Chiesa di Efeso qual è stato? Che hanno smascherato i falsi apostoli, ma hanno trascurato la cosa più importante, come dirà Gesù, hai abbandonato il primo amore. Il primo amore non è il primo di una serie di amori, ma il primo amore, come il primo comandamento, significa la priorità che l'amore deve avere nella tua vita. Allora, il problema di quella chiesa di Efeso è che si è dato tanto da fare nel denunciare o scoprire i falsi apostoli che ha tradito la cosa più importante, che era un atteggiamento sempre fondato sull'amore. Perché il pericolo di quel smascherare anche i falsi apostoli è che alla fine si può anche fare del male a questa gente. Quello che, per la buona notizia, sarebbe una contraddizione. Gesù dice, dai loro frutti li riconoscerete, benissimo, un albero cattivo dà frutti cattivi, ma nessuno è chiamato a tagliare nessun albero. Quindi il pericolo è che tanto zelo nel difendere l'ortodossia ha portato quella Chiesa ad abbandonare la cosa più importante, che era il primato dell'amore. Ecco per quale motivo, dicevamo, le Chiese ricevono parole molto dure. La Chiesa di Efeso, che era così importante, riceve una delle parole più dure di tutto l'Apocalisse, delle lettere dell'Apocalisse. Il Signore dirà a questa chiesa, se non ti convertirai. Ma di che cosa si doveva convertire la chiesa di Efeso, che era così integra nella dottrina, che viveva così fedelmente proprio l'insegnamento degli apostoli? Invece dice, ti devi convertire. Perché? Perché hai abbandonato la cosa più importante, che è il primo amore. Cioè la dottrina, questa difendere la nostra, ha un valore quando l'amore viene per primo, se no questo non ha valore, se no questo è addirittura qualcosa che ti porta a tradire la stessa fedeltà a quella parola. E allora alla chiesa di Efeso il Signore dice, se non ti convertirai, interessante che ci sia questo secondo intervento da parte del Signore, perché uno ti sembra di sentire la risposta un po', insomma, seccata di quelli di Efeso, ma come ci dobbiamo convertire noi? Invece no, se non ti convertirai, quindi da lascia aperta questa possibilità che una chiesa sia così convinta che era soltanto il fatto di vivere fedelmente l'ortodossia a renderla tale, che non intenda cambiare atteggiamento. Allora il Signore dice a questa chiesa, se non ti convertirai, io rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Noi leggendo questa frase si può dire, va benissimo, che cosa gli capiterà? No, invece sono parole molto dure queste che il Signore rivolge alla chiesa. Perché abbiamo detto che una maniera di parlare della Chiesa è usando l'espressione dell'angelo nell'Apocalisse. Un'altra maniera di parlare della Chiesa è attraverso l'immagine del candelabro. Il candelabro che ricordava quel famoso candelabro a sette braccia nel Tempio di Gerusalemme, la Menorah. Solo che qui non è un candelabro a sette braccia, ma sono sette candelabri. Vedete, un po' si gioca con il numero, ma in maniera diversa. E non più come quello del Tempio di Gerusalemme, che era simbolo della legge. La menorah era una maniera di dire che il popolo viveva fedelmente tutti i comandamenti di Mosè, ma la Chiesa adesso è il candelabro, non la legge. La Chiesa è questa luce. Come Gesù stesso dirà nel Vangelo, voi siete la luce del mondo. Quindi la Chiesa ha una dimensione aperta nello spirito, che è questa immagine dell'angelo, ma la Chiesa ha anche una dimensione sociale, terrena, rappresentata con il candelabro, che significa dare luce, cioè proporre sempre una vita che attragga e che permetta ad altri di gustarsi la bellezza di questa vita. Per cui se la Chiesa non accetta l'invito alla conversione, il Signore dice io rimuoverò il candelabro dal suo posto. Quindi la Chiesa viene allontanata, cioè è egli stessa che si allontana, da quel centro vitale che è il Cristo, che da lui, da dove si attinge questa luce ovviamente. E allora significa spegnersi, significa anche scomparire. Quindi anche sono parole molto dure per una Chiesa che aveva un'immagine molto positiva di se stessa. Nell'Antico Testamento, quando si usa il verbo rimuovere, lo si usa sempre nei confronti di un ostacolo che Dio trova nel suo cammino per portare avanti il suo disegno. E l'autore usa questo verbo per dire che anche la Chiesa, con tutta la sua ortodossia, con tutta la sua integrità di dottrina, agli occhi di Gesù può essere un ostacolo se non mette al primo posto l'amore. Quindi sono parole che fanno molto pensare su cosa significa essere con Gesù persone capaci di dare luce. La luce si può dare quando viviamo al primo posto, mettiamo al primo posto l'amore. E alla luce di questo amore sappiamo anche testimoniare la nostra fedeltà alla parola, o a quello che è la dottrina degli apostoli. Allora la Chiesa di Efeso riceve delle parole molto dure, ma allo stesso tempo riceve anche un regalo molto interessante. Alla fine della lettera, per chi accetterà questo cambiamento e si metterà in sintonia con il primo amore, il Signore gli offre come regalo mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso. Un'immagine molto bella, perché l'Apocalisse conclude con le stesse immagini con le quali si era aperta la Bibbia. La Bibbia si apre con la Genesi, con la creazione da Adamo ed Eva e con la storia del paradiso e la cacciata del paradiso. Diciamo, la scrittura conclude con quella stessa immagine. Però al positivo, non più una cacciata, non più un divieto, Adamo ed Eva non potranno più stendere la mano e mangiare dall'albero della vita dal momento che hanno tradito la parola di Dio, a questa Chiesa invece gli si offre quello che era proibito, mangiare dall'albero della vita. L'albero della vita cos'è? Per noi è la stessa realtà di amore che il Cristo ci ha manifestato con la sua vita e che noi lo vediamo anche nel momento in cui lui ha steso le braccia sulla croce, questo è l'albero della vita per noi. Potersi cibare di questo albero significa trovare una vita più abbondante dentro di sé. E noi ci cibiamo di questo albero quando siamo capaci di dare vita agli altri. Cioè noi possiamo cibarci dall'albero della vita quando noi per primi siamo disposti a dire sì, la cosa più importante per me è poter dare vita agli altri. Questo significa mettere il primo amore, cioè mettere al primo posto l'amore della tua vita. Allora, quando tu fai questa scelta, non ti mancherà quel frutto che nutrirà sempre con più energia, con più forza, questa tua volontà di dare vita. Per cui è vero che la Chiesa rischia di spegnersi, ma se la Chiesa è capace di mettere al primo posto l'amore, questo impegno, volontà di dare vita, troverà un albero, quell'albero che era proibito, Adamo ed Eva riceveranno la proibizione radicale di Dio, non stendano più la mano su quell'albero, quindi vanno a fare l'esperienza della morte, quel divieto non vale più nel libro dell'Apocalisse. Al contrario, viene offerto come un regalo. Chi si impegna a dare vita troverà sempre un frutto che lo farà crescere in questa vita. L'ultima chiesa dell'Apocalisse, abbiamo detto che era Laodicea, anche questa riceve delle parole molto dure, perché è una chiesa ricca, una chiesa che si vanta della sua autosufficienza, è la chiesa del denaro. Possiamo dire che l'Apocalisse comincia con la chiesa dell'ortodossia e conclude con la chiesa dell'interesse, la chiesa del denaro, una chiesa che guarda soltanto all'interesse economico, al fiuto dei soldi. Perché la città era una città molto ricca, e sicuramente i cristiani che fanno parte di quella comunità provengono da un ambiente benestante e ritengono che la cosa importante è essere così autosufficienti, di non dover chiedere aiuto a nessuno, di essere sempre persone che stanno attenti ai loro interessi, però, come dirà il Signore a questa chiesa, il pericolo della chiesa ricca è che è sempre una chiesa neutrale. Quando tu devi badare i tuoi interessi, tu non ti pronunci mai sulle cose. Stai zitta o zitto. Perché hai paura che parlando troppo o troppo forte, qualcuno dice, sì, allora lei questi vantaggi o questi interessi li perde. Allora una chiesa neutrale che il Signore la descrive con una immagine presa dall'ambiente di Laodicea, delle acque termali, l'acqua tiepida, tu sei tiepido o sei tiepida, non sei né caldo né freddo. Ecco le parole dure che si trovano nei confronti di questa chiesa, dirà il Signore, sto per vomitarti dalla mia bocca. Non sono parole belle dirle che il Signore vomita qualcuno. Cioè, perché dire non si può accettare questa neutralità. O ti metti dalla parte mia, o ti metti dalla parte del denaro. E quell'insegnamento che Gesù, in maniera così ovvia, ha già dato ai suoi, ma che proprio perché è così ovvio, non si mette mai in pratica. Nessuno può servire due padroni. Nessuno può stare dalla parte di Dio che dà la vita e dalla parte di Mammona che te la fa sacrificare. Quindi scegli da che parte vuoi stare. Allora la Chiesa di Laodicea è una Chiesa che si vanta delle sue ricchezze, ma che non si rende conto della sproporzione tra quello che lei crede di essere e quello che veramente è. Perché il Signore dirà, ma tu non sai proprio perché quella ricchezza che tu c'hai è come il trave che si è conficcato nel tuo occhio e non ti fa vedere la tua realtà. E il Signore dice, sei povera, sei misera, sei nuda, sei uno che fa soltanto pena. Quindi la Chiesa, quando è invasa dal suo attaccamento alla ricchezza, non si rende conto della miseria che porta dentro. E soprattutto non può capire la mediocrità di una vita che è incapace di pronunciarsi, che vuole vivere sempre in quello stato di neutralità per mantenere i suoi interessi e per guadagnare le cose che alla Chiesa interessa. Quindi sono parole molto dure, sto per vomitarti dalla mia bocca, così come abbiamo sentito per la Chiesa di Efeso, allontanerò il tuo candelabro dal suo posto. Sono tutte forme in cui si manifesta la separazione tra una comunità e il Signore. Ma non perché il Signore si allontana dalla Chiesa, perché queste chiese non intendono cambiare atteggiamento. Allora sono loro stessi che perdono la strada, che si allontanano per questa incapacità a confrontarsi, se non lo faranno certamente, con la parola del Signore e con queste lettere che troviamo nell'Apocalisse. Ma allo stesso tempo la chiesa di Laodicea contiene le parole più belle di tutto l'Apocalisse. L'autore gioca sempre con quei contrasti, paradossi. È una maniera di tenere viva l'attenzione dell'auditorio, delle persone che leggono questi scritti. Perché a questa comunità gli viene detto, se si convertirà, certamente, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, verrò da lui, entrerò da lui e mi siederò a cena con lui. Queste sono le parole più intime di tutto l'Apocalisse e sicuramente di tutto il Nuovo Testamento. Perché a una chiesa che non merita niente, Gesù gli propone le parole più appassionate e più amorevoli di tutto l'Apocalisse. Perché questa è la maniera che ha il Signore di conquistare la Chiesa. Non dicendole, ecco, nel tuo giudizio dovrai sprofondare nella tua contraddizione, ma riscattandola da quella situazione di mediocrità con una proposta di amore ancora più grande. Per cui se la conversione, questo è interessante, l'ultima volta che si parla di conversione, è nella chiesa dell'Odicea, questa conversione come avviene? Non perché il Signore sprofonda la porta e ti dice fai schifo e se non ti converti ti capiteranno tutte le disgrazie del mondo, ma questa conversione avviene perché si sente bussare, qualcuno chiede di essere accolto e viene a te per fare che cosa? Sedersi a tavola e condividere la cena assieme. Quindi non c'è nulla che si senta come giudizio, di condanna, di accusa, ma al contrario, di voler recuperare la convivialità, sedersi a tavola. Per cui la conversione avviene così. Il Signore non è un giudice che ti lancia subito le minacce, ma si presenta sempre come un amico che vuole essere accolto. Vedete anche qui un po' l'ironia di Giovanni in questa lettera. A una chiesa che diceva, io non ho bisogno di niente, sono autosufficiente, il Signore che non avrebbe bisogno di niente, si presenta come uno che è bisognoso. Questo deve aprire gli occhi alla Chiesa. È bello manifestare il bisogno, perché nel bisogno noi manifestiamo la nostra umanità e manifestiamo anche il desiderio di essere accolti, perché questo ci rende umani. Quando vogliamo essere accolti, quando qualcuno ci accoglie, quando noi facciamo ugualmente nei confronti di quelli che esprimono lo stesso desiderio. Quindi sono delle espressioni molto belle che rompono tutta una serie di immagini riguardo giudizio, condanne, accuse, che non c'entrano niente con la buona notizia di Gesù. E questa è l'arma vincente dell'Apocalisse. Cioè una conversione che avviene sempre attraverso l'esperienza di un Dio che si fa vicino. Non un Dio che tu devi cercare. L'Apocalisse dice, io verrò da questa chiesa, mi siederò a tavola, non dovranno venire da me, ma io verrò da loro. Cioè, dalla parte del Signore c'è questa massima disponibilità e soprattutto questa accoglienza che può cambiare la vita della Chiesa. È l'ultima delle chiese di cui parliamo questa mattina, la Chiesa di Smirne, perché è una chiesa altamente positiva, dove finalmente si vive in pienezza la buona notizia del Regno. Per cui è vero che in queste comunità c'erano delle luci, delle ombre, delle crisi, ma ci sono anche comunità che vivono in pienezza la buona notizia del Regno. Questo vuol dire che quello che Gesù propone ai suoi è possibile, si può veramente attuare, si può realizzare. Non è qualcosa di impossibile. Allora la chiesa di Smirne si può definire come la chiesa delle beatitudini, perché una chiesa che viene esaltata per la sua povertà. Tu sei povera, ma tu sei ricca, dirà Gesù. Che il discorso che abbiamo sentito tante volte quando abbiamo spiegato le beatitudini del Regno in Matteo. La vera ricchezza non consiste nell'accaparare per sé, ma nel saper condividere con gli altri. Questo ha fatto la Chiesa di Smirne, la condivisione. E poi viene esaltata perché una Chiesa perseguitata. Anche se tu sei perseguitata, non aver paura di quello che dovrai soffrire. Quindi la prima e l'ultima delle beatitudini di Matteo sono state concentrate in quella Chiesa di Smirne. Una Chiesa che viene anche rassicurata nella sua vitalità, nella sua costanza di vivere in pienezza la parola di Gesù, perché a questa chiesa viene detto non farà esperienza della morte seconda. Quell'espressione tipica dell'Apocalisse, che significa una morte che può dare l'annientamento totale alla persona. Per cui l'autore dell'Apocalisse recupera e mantiene la novità del Vangelo di Gesù, che sarà poi il Vangelo di questa domenica, la risurrezione di Lazzaro, che ascolteremo adesso in chiesa, dove la morte fisica non è una morte vera. La morte fisica è soltanto un processo, un passaggio verso una vita ancora più autentica. La morte fisica non interrompe nulla nella persona, ma addirittura le permette di entrare in una dimensione ancora di una vita più profonda, definitiva. C'è una morte che può far spegnere quella vita, che nell'Apocalisse si presenta come la morte seconda. Quando uno ha chiuso in sé qualunque possibilità di manifestare la sua umanità. Quando non c'è nessun valore dell'umano nella tua vita, questo ti può portare a uno spegnimento totale, a entrare in quella morte seconda. Ed è interessante che lui dica seconda, non perché c'è una morte prima, perché prima è la risurrezione. Questo è quello che ci interessa. La priorità è sempre la vita che vince. Però c'è una possibilità di spegnimento se uno di questa vita non sa che farsene e la rifiuta in tutti i suoi aspetti. È una chiesa allora che invita alla fiducia, alla chiesa di Smirne, ad essere così fedeli alla buona notizia del Regno, e curiosamente è l'unica chiesa che è rimasta ancora oggi nell'attuale Turchia. La chiesa di Smirne, c'è la chiesa di San Policarpo, e c'è una piccola comunità cristiana, mentre le altre chiese, per motivi storici, sono comparse, l'unica realtà di chiesa tuttora oggi è la chiesa di Smirne. Uno potrà dire, è una coincidenza. Bene, è possibile, perché non sappiamo se le altre chiese avranno messo sul serio, avranno preso sul serio queste parole di conversione. Però è vero che è così, che a Smirne si trova una piccola comunità cristiana che ha mantenuto sempre viva questa presenza della, appunto, del nostro essere discepoli del Regno. Cosa possiamo dire per concludere queste chiese sul... Su quello che l'autore ha voluto allora mostrare col suo scritto? Sicuramente ha voluto attrarre e conquistare la nostra attenzione, per cui bisogna saperlo leggere questo libro, per rompere l'equivoco che sia un libro di catastrofe e di giudizi finali, ma non è detto che i componenti di quelle comunità abbiano accolto volentieri quell'invito alla conversione, non lo sappiamo. Rimane così in sospeso questo aspetto, come per dire, l'autore sta dicendo, la risposta datela voi oggi, che leggete l'Apocalisse. Volete accettare questo invito a un cambiamento, anche se la scelta è già stata fatta, perché la nostra vita si orienti sempre in quel modo che la renda più simile a quella di nostro Signore, o no? Quindi la risposta a quelle lettere la diamo noi oggi. E quello che veramente conta è sapere che se noi manteniamo la fedeltà a quella parola, che scombussola tutto, da questo punto di vista c'è veramente un cataclisma, ma per far venire fuori quello che realmente interessa della nostra vita, ascoltando questa parola, la nostra vita si orienta bene, e come dirà l'Apocalisse, l'autore, alla fine del libro, potremo contemplare cieli nuovi e terra nuova. E quello che conta, non la fine del mondo, ma un mondo presentato nella sua massima bellezza. Bene, grazie dell'ascolto, ci fermiamo qua. Ecco. Sono stati soltanto dei flash, c'erano altre chiese interessanti da affrontare, ma magari lo faremo in un'altra occasione. Intanto potete leggere nel libro che lo trovate, ma per dire che l'autore ha usato una varietà di situazioni che sono le stesse situazioni che viviamo noi oggi. Quindi oltre alla chiesa dell'ortodossia, dell'interesse, delle beatitudini, c'è la chiesa dei movimenti, o la chiesa del compromesso, o la chiesa della fiacca, della fiachezza. Quindi ho la chiesa delle apparenze, dove tutto sembra che sia molto vivo quando lì c'è soltanto puzzo di morte. L'autore ha usato questa espressione, questa immagine, per dire anche noi oggi come dobbiamo rispondere alla nostra adesione al Vangelo. Bene, allora se ci sono delle domande, ecco, la prima, il Panfilo.
Volevo dire, la chiesa di Laodicea è l'unica in cui si parla di una cena. Tu non hai fatto invece un accenno alla cena eucaristica, è diverso?
Allora, quell'accenno ad Laodicea, verrò e cenerò da lui, questo è l'Eucarestia, certamente. L'Eucarestia è quello che ci permette di entrare in comunione con il Signore. L'autore l'ha usato in maniera più conviviale, però è l'accenno all'Eucarestia. Così come per la Chiesa di Efeso, darò da mangiare dell'albero della vita, questo anche l'Eucarestia. Allora, la prima e l'ultima chiesa del settenario, delle lettere, hanno come motivo, diciamo, centrale questo rapporto anche con il pane di vita. Mangiare il frutto dell'albero della vita, quello l'Eucaristia, mi siederò a tavola con lui, questo è l'Eucaristia. Sono due modi diversi di vedere quello che è il centro della nostra fede, che è la comunione con il Signore. Panfilo è stato il mio correttore, quindi dobbiamo anche ringraziare il mio correttore dell'italiano, e quindi mi ha fatto tutti gli accenni, tutte le cose, è stato molto carino nella disponibilità anche per fare l'indice delle citazioni bibliche, che è un lavoro da non desiderare neanche al peggiore dei nemici, ma lui con molta pazienza, siamo lì un pomeriggio intero, abbiamo controllato tutte le citazioni bibliche. Grazie. Allora, ci sono delle domande che sono arrivate attraverso quelli che mandiamo un saluto a Maria Grazia di Treviso, quelli che amo li rimprovero e castigo. Ecco, è un'espressione che si trova nella lettera alla chiesa di Laodicea. Purtroppo abbiamo sempre a che fare con le traduzioni. E le traduzioni non sono mai, perfette o convincenti al massimo. La CEI ha tradotto sempre così quella espressione che dal greco si può fraintendere. Perché non dice così l'autore in greco, non dice quelli che amo li rimprovero, perché allora uno potrebbe dire, senti, cerca di amarci un po' di meno, se visto che quello che poi ci dobbiamo trovare, il rimprovero e il castigo, quella è una traduzione non corretta del testo. Io nel libro ho fatto notare questo e ho corretto la traduzione della CEI. Normalmente quando cito l'Apocalisse o gli altri testi, sempre usiamo la edizione della CEI. Però se c'è qualcosa che a noi non ci quadra, mettiamo una nota dicendo no, noi offriamo questa traduzione. Lui, l'autore, dice esattamente così. Quelli che amo, io li metto in crisi e li educo. È diverso mettere in crisi ed educare. Perché il mettere in crisi è qualcosa di salutare. Mettere in crisi vuol dire quando io nei tuoi confronti mi comporto in maniera sbagliata e tu mi rispondi in maniera leale, se io sono una persona intelligente, questo mi mette in crisi. Dice, ma guarda quanto sono stato cretino, ma guarda quanto ho fatto l'imbecille con una persona che è capace ancora di mantenere un atteggiamento così leale, così sincero, così generoso con me. E allora l'amore del Signore è così, è un amore che ci mette in crisi, perché anche se noi lo tradiamo o c'è la nostra defezione, lui si propone sempre come? In maniera molto, molto, molto rispettosa, bussando alla porta. Non sprofonda la porta, ma aspettando che tu, se vuoi, sappia accogliere questa qualità dell'amore. Quindi è un amore che ti mette in crisi e dalla quale crisi si può crescere. educo, educare, il verbo che usa l'autore qui è paideion, paidio, dai paidos, bambino, educare certamente a quell'epoca l'educazione avveniva anche in maniera molto severa, c'era anche il picchiare alla disciplina allo studente o all'alunno, per cui l'educazione comportava anche un rigore nell'applicare le pene corporali se uno non faceva i compiti. Purtroppo quando hanno tradotto questo verbo, che significa del verbo paideio, bambino, hanno tradotto l'aspetto che a quell'epoca poteva funzionare, ma noi oggi nessuno parla di educazione pensando alle punizioni corporali, anzi ti mandano in galera, cioè se tu meni un bambino a scuola. Per cui non possiamo tradurre così il verbo, che a quell'epoca aveva anche un accenno anche di punizione, di castigo, certo, perché la disciplina scolastica era molto severa. Ma ecco, l'educazione era, come dice poi il verbo educe, far tirar fuori il buono che c'è nel bambino, nella persona. Questa è l'educazione. Per cui la crisi ti permette che cosa? Togliere quella scorza che non permetteva alla tua vita di manifestare il buono che c'era dentro di te. Quindi è qualcosa di altamente positivo. Quelli che io amo, certamente perché li voglio bene, questo amore mette in crisi, ma se uno sa riconoscere il valore di questo amore, cresce. Tante volte noi siamo stati accusati qui a Montefano di parlare sempre di questo Dio amore. Basta con questo Dio amore, ti dicono, no? Perché allora la gente fa quello che gli pare. Benissimo, comunque lo farà sempre quello che gli pare, però è meglio farlo con un'idea di un Dio positiva, non con un'idea di un Dio che ti fa stare nell'angoscia. Però se noi capiamo il valore dell'amore, ecco, l'amore ti porta sempre a non deludere. E non è che poiché Dio mi vuol bene io faccio quello che mi pare, poiché Dio mi vuol bene io vorrei rispondere sempre a questo amore con un amore simile. Questa è l'educazione, no? Questo è il crescere della persona. Per cui è vero che si dice che Dio è madre, nel senso che come una madre a un figlio lo vuole qualunque esso sia, anche se è un criminale, ma è anche padre perché è questo amore che educa, no? Che fa venire al figlio nelle sue cose buone che c'ha dentro. Non si rassegna, ma vente, è un cretino, rimarrà, o è un crimine, no, bisogna che venga fuori la persona che è dentro di sé. Poi c'è Fabio di Napoli, perché la chiesa di Smirne è la seconda ad essere menzionata? Sì, questa è un'altra buona domanda, perché l'autore usa fa una scelta di chiese, possiamo fare il disegno qui. Se noi diamo un'occhiata geografica a come le chiese si trovano, ho fatto anche, mi pare che c'è la cartina nella, questa è la Turchia, la costa della Turchia, qui si trova Efeso, la prima, perché l'isola di Palmos era proprio di fronte alla città di Efeso, e le altre chiese seguono una direzione a cerchio. Quindi dopo viene Smirne, dopo viene Pergamo, dopo viene Tiatira, dopo viene Sardis, dopo viene Filadelfia e dopo viene Laodicea. Quindi c'è una distribuzione a cerchio. È una questione geografica, sicuramente l'autore ha seguito questa direzione, perché a lui interessa, vedete, sono cose che riguardano anche un po' anche la geografia. Diamo questa spiegazione come la più che si può accettare per dire per quale motivo viene dopo Efeso. Non è una questione di, anche se Efeso era la chiesa più importante, Efeso aveva quella, possiamo dire, si riteneva la chiesa che aveva il primato, tale chiesa Efeso, la più importante. Però Smirne non che fosse meno importante, anche la città di Smirne era molto importante, che seguivano questa direzione a cerchio. Perché quello che conta è che Gesù si presenta nelle chiese come quello che sta al centro e cammina in circolo attorno ad esse. Quindi serve anche per spiegare questa posizione del Cristo al centro delle chiese, che fanno come un cerchio, dove quando c'è il cerchio non c'è nessuno più importante di un altro. Il cerchio evita, non è una piramide, la piramide sì può dare questa idea di chi sta in alto, chi sta in basso, il cerchio dà un senso di uguaglianza, di vicinanza, e al centro del cerchio l'unico che c'è è il Cristo. Quindi al centro del cerchio non c'è Efeso, che magari gli sarebbe piaciuto, ma al centro c'è il Signore. E questo vale per tutte le chiese. Ci sono altre domande? Laggiù, Paolo. Poi abbiamo ancora 5 minuti prima dell'Eucaristia.
Sì, quando hai parlato del Gesù che bussa, o del Dio Padre che bussa alla porta della comunità, poi hai accennato all'Eucaristia. Ma allora mi è venuto in mente, non è che la no, sembra quasi che l'Eucaristia sia alla fine di un percorso, come a me sembra l'Eucaristia in effetti è alla fine di un percorso di Gesù con gli Apostoli, quindi un'Eucaristia fatta una volta sola. Invece, per me che sono stato chierichetto e che quindi facevo il servizio alla messa tutte le mattine, mi sembra oggi, ripensandoci un attimo, come aver svilito un po' questo momento che dovrebbe essere invece un momento non fondativo, ma appunto d'arrivo. C'ha un senso questo pensiero? Dovremmo rivedere un attimo adesso.
Allora, per quello che dici, che l'Eucaristia non è, anche se ormai è diventato un rito, l'Eucaristia non è un rito, ma è qualcosa che riguarda proprio il nostro essere discepoli cristiani, no? Cioè la nostra identità, perché è nell'Eucaristia dove noi troviamo il centro della nostra fede. Purtroppo anche all'epoca si poteva fare a meno di questo, magari si viveva l'Eucaristia in una maniera non così fondante. Allora l'autore ritorna su quell'aspetto dell'Eucaristia come elemento che garantisce la vita della comunità. Per cui da un punto di vista può essere punto d'arrivo, però soprattutto l'Eucaristia è quel nutrimento che ti permette di mantenere viva la fedeltà al Signore. E quando l'Eucaristia non si vive così, che tutto il resto si può mettere un po' in questione. Per cui io posso celebrare tante messe come mi pare, ma se io non ritengo che quello è il pane che mi nutre, perché io intendo ugualmente nutrire con la mia vita gli altri, l'Eucaristia diventa così, si svuota del suo valore, diventa una cosa così da fare tutte le mattine, ma non incide profondamente nella vita della persona. Ecco, l'Eucaristia può essere punto d'arrivo quando da questo nutrimento uno ha una consapevolezza più forte di cosa significa dare la vita per questo Vangelo, come è stato per Gesù. Il fatto che Gesù abbia fatto la cena prima della sua passione non vuol dire che non abbia avuto altri momenti conviviali con i suoi, ma in quel momento è stato quello fondante per dire questo è quello che spiega la mia vita. La volontà di portare fino in fondo questa mia capacità di amare. Quindi l'Eucaristia ci mantiene vivi in quell'impegno e può arrivare anche ad essere anche un punto d'arrivo, che veramente noi siamo pronti a dare la vita per questa causa come l'ha fatta Gesù. Ma nell'Apocalisse non è un punto d'arrivo, perché è legato al discorso della conversione, e che la conversione avviene quando la persona o la comunità, rendendosi conto del tradimento, ha la volontà di cambiare mentalità, di cambiare comportamento, ma ha bisogno di un nutrimento che la mantenga in questa volontà. Per cui l'Eucaristia è quello che sostiene l'impegno della comunità a vivere sempre quella fedeltà, in quel senso lì. Ecco. Microfono.
Grazie. Circa una ventina d'anni fa da Luca Spegne, quando ancora stava nella nostra parrocchia.
Ah, non da me?
No, io l'avevo anni fa. E mi ricordo appunto che lui ci aveva dato questa idea comunque che non era un libro catastrofico, appunto, ma piuttosto un libro che doveva indurre alla speranza.
Certo.
Ecco, proprio perché questo messaggio rivolto alle chiese era un messaggio di speranza. Adesso io ti chiedo, perché questo non me lo ricordo, anche dopo andando avanti, dopo il discorso delle chiese, c'è tutto quel simbolismo del drago con le sette teste, ogni testa c'ha, adesso non mi ricordo più. Tutto questo simbolismo, allora, se non era rivolto, io mi ricordavo che era perché era rivolto a una comunità perseguitata. Tu invece hai detto poco fa che non era così, perlomeno non perseguitata nel senso che intendiamo noi, no? Allora perché questo simbolismo? Così, voglio dire, che sfugge anche a un discorso di tempi, perché magari il discorso del candelabro loro sapevano cosa significava, noi no.
Sì. Ho capito. Alcuni dicono che l'autore ha usato un linguaggio simbolico cifrato perché le chiese, essendo perseguitate, dovevano un pochino tutelarsi e non far conoscere questo messaggio in maniera che i problemi non si accentuassero. Questo non è proprio così, perché appunto leggendo le lettere non appare quella situazione di massima persecuzione contro la Chiesa. È vero che poi la Chiesa nella storia troverà momenti di persecuzione, questo sì, per cui l'autore anche Gesù l'ha letto. Se hanno detto peste corna di me, figuriamoci di voi cosa diranno. Quindi fa parte anche del programma, c'è la beatitudine di coloro che sono perseguitati per causa di questa giustizia. Ma il discorso del simbolismo è proprio per rendere sempre attuale il messaggio del libro. Perché se l'autore avesse usato nomi e cognomi o concetti del tempo, realtà del tempo, il libro forse a noi oggi non direbbe un granché, perché lo avremmo rimandato a 20 secoli fa. Usando il simbolismo l'ha reso sempre attuale. Ed è vero che la Chiesa poi potrà essere perseguitata, l'importante è che interpretando quei simboli capisca in che maniera la storia deve essere letta, perché la seconda parte del libro dell'Apocalisse, che cos'è? È una lettura della legge della storia, la nostra storia, ma leggerla non secondo la nostra visione, come ci hanno insegnato, che sono i forti sempre a comandare e a portare avanti le cose, e i poveri o i deboli ad essere sempre sottomessi, ma la storia si legge dall'ottica divina, anche da quel concetto della debolezza. Scusate, andiamo a uscire, perché se usciva da qui, guarda, sarebbe già uscita, se usciva da questa, così, perché ha trovato la via un po' più difficile. Allora, il discorso del simbolismo è importante perché la comunità, quando leggerà quelle altre pagine del libro, dovrà dare un nome a quei simboli e dovrà anche riconoscere in quei simboli quelle strutture di potere che rendono la vita impossibile all'essere umano, alla Chiesa, e quelle strutture alle quali non bisogna mai dare adesione, perché il rischio è che la Chiesa si metta sempre dalla parte del potere, non dalla parte del Vangelo. Questo è il problema grave della Chiesa, che tuttora oggi esiste. Allora, attraverso il simbolo rimane viva questo insegnamento, rimane vivo tale insegnamento. L'autore è interessante perché attraverso il simbolo, per esempio hai citato il drago, presentando il potere, l'autore lo ridicolizza il potere. Presentando questo drago che ha 7 teste ma 10 corna, ma che poi questo drago con queste altre 2 bestie, perché la cosa sembra che non si ferma lì, da queste bestie vengono fuori 3 rane, 3 ranocchi, una maniera a ridicolizzare il potere non sa dire nulla di consistente, parla soltanto così a bambera e non ha nessun fondamento che lo renda qualcosa di stabile, ma il potere è tutto apparenza. Allora, è quello che la Chiesa non deve assolutamente ripetere al suo interno. Per cui il simbolismo certo può servire anche per una Chiesa che nella storia sarà perseguitata, ma la cosa più importante è che la Chiesa non ricada in quelle dinamiche, come già troviamo nelle lettere, in cui si cerca di stare più dalla parte del potere che non dalla parte del Vangelo. Questo non è accettabile. Bene? Bene. Allora, io vi ringrazio dell'ascolto. Mi chiedevano, a maggio ci sarà soltanto la prima domenica, non c'è la seconda domenica di maggio, perché chiudiamo come ogni anno anticipando di un mese la fine degli incontri. Quindi il primo maggio, che è domenica, faremo l'incontro. Grazie, ci vediamo per l'Eucaristia.